Benvenuti al vostro esclusivo tour audio del Palazzo Pitti, offerto da EUTours. Siamo lieti di avervi con noi oggi mentre esploriamo uno dei luoghi più magnifici di Firenze. Il Palazzo Pitti non è solo un palazzo, è un capolavoro di arte, storia e grandiosità, un luogo dove l'eredità della potente famiglia Medici è ancora visibile in ogni soffitto dorato e parete affrescata. Durante questa visita, vi guideremo attraverso le sue stanze mozzafiato, svelando storie di potere, passione e genio artistico. Camminerete per gli stessi corridoi di duchi, grandi duchesse e re, circondati da alcune delle opere più belle dei periodi Rinascimento e Barocco. Il nostro viaggio inizia con la Galleria Palatina, il gioiello della collezione artistica del palazzo. Questa non è una galleria qualsiasi, è una vetrina di opulenza, dove dipinti di fama mondiale sono esposti non in ordine cronologico, ma nello stile teatrale e lussuoso del Seicento. I Medici e successivamente la dinastia Lorena hanno disposto queste opere in un modo che enfatizza la grandezza piuttosto che l'ordine, creando una festa per gli occhi ad ogni angolo. Appena entriamo, preparatevi a essere immersi in un mondo dove l'oro risplende da cornici elaborate, dove le pareti traboccano di opere di Raffaello, Tiziano, Rubens e Caravaggio. Questa è l'arte come doveva essere vista, non confinata dietro il vetro ma parte integrante dell'architettura del potere e del prestigio. Fate un respiro profondo. Lasciate che i vostri occhi si facciano spazio e permettetevi di essere trasportati. Iniziamo. Quando entrate nella Galleria Palatina, prendetevi un momento per assorbire l'ambiente circostante. L'ingresso da solo imposta il tono per ciò che vi aspetta, una grande introduzione a un mondo di opulenza, dove arte e architettura si fondono in una spettacolare esposizione di potere e gusto. La luce naturale che filtra dalle alte finestre cattura gli accenti dorati degli elaborati stucchi, riflettendosi sui pavimenti di marmo lucidato. La grandiosità è immediata, un effetto voluto per sopraffare e impressionare i visitatori, proprio come accadeva secoli fa. Prima di entrare più a fondo nella galleria, rivolgete la vostra attenzione alle prime statue che ci accolgono. Queste opere finemente scolpite, spesso trascurate nell'ombra dei dipinti celebri, sono un potente promemoria del patrocinio della famiglia Medici non solo della pittura, ma anche della scultura. Le figure, sapientemente scolpite in marmo bianco lucente, emanano un senso di movimento. Le loro vesti quasi fluide, le espressioni congelate in una drammatica intensità. Stanno come guardiani silenziosi dei tesori che ci attendono, un preludio perfetto al viaggio artistico che stiamo per intraprendere. Di lato, noterete una collezione di disegni squisiti, schizzi fragili ma potenti di alcuni dei più grandi maestri del Rinascimento. Questi studi, spesso realizzati solo con inchiostro o gesso su carta, rivelano il talento grezzo e la visione dietro i capolavori finiti. Guardate attentamente i dettagli. L'ombra delicata, le linee anatomiche precise, i tratti rapidi ma sicuri che ci danno uno spunto sul pensiero dell'artista al lavoro. Ora, seguitemi mentre entriamo nell'anticamera degli staffieri. Questa stanza, spesso attraversata velocemente, merita un momento di apprezzamento. Un tempo serviva come sala d'attesa per coloro che cercavano udienza con il Granduca, uno spazio progettato per impressionare e intimidire allo stesso tempo. Notate le ricche tappezzerie in damasco. I ritratti imponenti e il modo in cui ogni elemento, fino alle cornici dorate, parla di potere e controllo. Prendetevi il tempo per guardare intorno e, quando sarete pronti, passeremo al cuore della galleria. Entrando nella galleria delle statue, prendetevi un momento per apprezzare l'eleganza di questo spazio. Questa galleria, che corre parallela alla sequenza principale delle stanze, è stata concepita come una sala di scultura e un passaggio verso il cuore della collezione palatina. Il nome stesso, Galleria delle Statue, suggerisce il suo ruolo principale, una spettacolare esposizione di sculture classiche e rinascimentali, ognuna posizionata con cura per creare un'atmosfera di movimento e grandiosità. La stanza stessa è un capolavoro di armonia. La luce del sole filtra attraverso le alte finestre, proiettando lunghe ombre che si spostano sulle superfici di marmo delle statue, enfatizzando i loro dettagli squisiti. I soffitti, adornati con affreschi intricati, contribuiscono all'illusione di camminare attraverso un grande palcoscenico, dove dei ed eroi della mitologia sembrano prendere vita. L'effetto è voluto, per suscitare un senso di stupore in tutti coloro che vi passano. Ora, diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle sculture che ci circondano. Una delle più sorprendenti è la Venere Italica, una figura in marmo aggraziata e delicata scolpita da Antonio Canova all'inizio del XIX secolo. Questo capolavoro fu commissionato per sostituire una Venere Medici antica che era stata portata in Francia durante l'occupazione napoleonica. La Venere di Canova, pur ispirata agli ideali classici, emana una tenerezza più umana, la sua posa modesta, la curva delicata del suo corpo, e la morbida resa dei suoi tratti la rendono una visione di bellezza e raffinatezza. Nei pressi, Troverete l'Alessandro Morente, una scultura drammatica ed espressiva del re macedone antico. Il suo volto contorto nel tormento, le vene che sporgono dalla fronte, cattura l'essenza stessa della sofferenza e della mortalità. Il dinamismo di quest'opera contrasta nettamente con la serenità e la bellezza idealizzata della Venere di Canova, dimostrando la varietà scultorea all'interno di questa galleria. Proseguendo, noterete i busti degli imperatori romani e dei filosofi, ognuno scolpito con un realismo straordinario. Questi non erano solo decorativi, ma anche simboli di saggezza, potere e continuità con il mondo antico, un promemoria che i Medici e successivamente i Lorena si consideravano eredi della grandezza classica. Lasciate che i vostri occhi vaghino, prendetevi un momento per osservare la conversazione silenziosa tra queste figure di epoche e luoghi diversi, e immaginate come doveva essere questo spazio secoli fa, quando nobili e studiosi passeggiavano, discutendo di filosofia, politica e arte. Quando sarete pronti, proseguiremo verso la prossima parte del nostro viaggio. Ora, continuiamo il nostro viaggio attraverso le sontuose sale della Galleria Palatina, dirigendoci verso la Sala delle Allegorie. Appena entriamo, noterete come cambia l'atmosfera e la stanza sembra quasi teatrale, avvolgendoci in un mondo di simbolismo e grandezza. Questo spazio non fu progettato solo per esporre arte, ma per immergere i visitatori in una narrazione allegorica, dove ogni dipinto gioca un ruolo in una storia più grande di potere, virtù e favore divino. Guardate verso l'alto, al soffitto affrescato, un capolavoro di Pietro da Cortona, uno dei principali pittori barocchi del suo tempo. La sua capacità di creare composizioni dinamiche e illusionistiche è pienamente visibile qui, mentre dei, muse e figure allegoriche si avvolgono sopra di noi, dando l'impressione di uno spazio infinito. La grandiosità di questo affresco non è solo per spettacolo, era pensata per glorificare la famiglia Medici, rappresentandoli come sovrani divinamente scelti, protettori delle arti e eredi di un destino glorioso. Ora, rivolgete la vostra attenzione alle pareti, dove sono esposti alcuni dei dipinti più magnifici della galleria. Tra questi, troverete opere di Guido Reni, Domenichino e Guercino, ognuno dei quali contribuisce al tema generale di allegoria e virtù della stanza. Una delle opere più sorprendenti è La Carità di Guido Reni, una rappresentazione delicata ma profondamente commovente di una figura materna che nutre i bambini, un classico esempio della capacità di Reni di fondere la bellezza classica con la profondità emotiva. Proseguendo, entriamo nella Sala delle Belle Arti, una vera celebrazione del genio artistico, che ospita alcuni dei capolavori più preziosi della galleria. L'opulenza continua con altri affreschi mozzafiato sul soffitto, ancora una volta realizzati da Pietro da Cortona, la cui maestria della prospettiva crea l'illusione di un cielo che si apre sopra di noi, riempito da figure mitologiche che sembrano fluttuare senza sforzo attraverso i cieli. Tra i dipinti più notevoli di questa stanza, uno che merita la vostra attenzione è la Madonna del Granduca di Raffaello. Questa immagine delicata ma potente della Vergine e del Bambino è una delle opere più celebrate di Raffaello, ammirata per la sua espressione serena e la composizione armoniosa. Il blu profondo del manto di Maria, in contrasto con la morbida modellatura dei suoi tratti, crea una presenza eterea che cattura lo sguardo dello spettatore. Nei pressi, troverete il ritratto di un gentiluomo di Tiziano, un esempio straordinario di ritrattistica rinascimentale. Lo sguardo penetrante del soggetto, la squisita resa del tessuto e il sottile gioco di luce e ombra rivelano l'abilità impareggiabile del maestro veneziano nel catturare sia la somiglianza fisica che la profondità psicologica. Prendetevi un momento per apprezzare il modo in cui queste opere sono disposte e non nell'ordine cronologico tipico dei musei moderni, ma in un modo che prioritizza l'impatto estetico. L'effetto è quasi travolgente, come se i dipinti competessero per la vostra attenzione, creando un'esperienza ricca e immersiva che riflette il modo storico in cui queste stanze dovevano essere viste. Quando sarete pronti, continuiamo più a fondo nel palazzo, dove ci attendono ancora tesori artistici maggiori. Ora, entriamo nella Sala di Ercole, una delle stanze visivamente più impressionanti della Galleria Palatina. Appena entrate, noterete immediatamente che questa stanza, come molte altre nel palazzo, non è semplicemente uno spazio per esporre dipinti, ma un tributo orchestrato con cura al potere, alla virtù e alla grandezza mitologica. Ogni elemento, dagli affreschi sopra alle decorazioni opulente, ha uno scopo simbolico. Al centro della stanza si trova un pezzo straordinario, il vaso Meiji. Questo vaso monumentale, intagliato in marmo, è uno dei migliori esempi di scultura classica della collezione. Alto più di 5 piedi, presenta un rilievo continuo di una processione bacchica, figure che si godono la musica, la danza e i piaceri della vita. Il vaso stesso era un pezzo pregiato della collezione Medici, simbolizzando non solo il raffinamento estetico, ma anche una connessione con la grandezza del mondo antico. Ora, alzate lo sguardo verso il soffitto. Gli affreschi sopra, dipinti da Pietro da Cortona, continuano la narrazione visiva del potere e del trionfo che pervade tutta la Galleria Palatina. Qui vediamo l'apoteosi di Ercole, un capolavoro drammatico e illusionistico che raffigura l'eroe mitologico che ascende all'Olimpo. Ercole, simbolo di forza, resistenza e favore divino, fu una scelta intenzionale per questo spazio, la sua storia rispecchiava la narrazione della famiglia Medici di lotta, trionfo e gloria finale. Notate come le figure dinamiche di Cortona sembrano esplodere dal soffitto, come se i cieli dipinti si stessero aprendo sopra di noi. Questo effetto, un segno distintivo dell'illusionismo barocco, crea un senso travolgente di movimento e grandezza. Voltandoci verso i dipinti sulle pareti, troviamo alcune delle opere più celebri della collezione Medici. Uno dei punti salienti di questa stanza è Le conseguenze della guerra di Rubens, un dipinto potente ed emotivamente carico che cattura il caos e la distruzione portati dal conflitto. Le figure vorticosce, l'illuminazione drammatica e le espressioni intense riflettono l'abilità magistrale di Rubens nel trasmettere movimento ed emozione. Quest'opera, dipinta durante la guerra dei Trent'anni, è sia un tour de force artistico che un pungente promemoria della devastazione della guerra, un tema che risuonava profondamente alla corte dei Medici. Nei pressi, un altro punto saliente è il ritratto del cardinale Guido Bentivoglio di Van di YCK. Van di YCK, noto per la sua ritrattistica raffinata e sofisticata, cattura il cardinale con un senso di autorità ed eleganza. I rossi lussuosi della sua veste, la delicatezza delle sue mani e lo sguardo controllato ma espressivo rivelano la maestria dell'artista, uno dei pittori più ricercati dalla nobiltà europea. Mentre osservate la grandezza di questa stanza, notate come tutto, i riferimenti classici, gli affreschi drammatici e i dipinti imponenti rafforzi l'idea di forza, potere e legato. Non era solo una galleria, era una dichiarazione di dominio, un'affermazione del posto dei Medici nella storia. Date un altro sguardo intorno, lasciate che i vostri occhi si soffermino sui dettagli intricati e, quando sarete pronti, passeremo alla nostra prossima tappa in questo straordinario viaggio. Ora, entriamo nella Sala dell'Arca, una stanza che emana un tipo diverso di grandezza e meno teatrale rispetto alle stanze precedenti, ma non meno affascinante. Il nome Sala dell'Arca proviene dal magnifico armadio, o arca, posto qui per ospitare oggetti e documenti preziosi della famiglia Medici. A differenza dei temi mitologici delle altre stanze, questo spazio ha un'atmosfera più intima e raffinata, progettata per esporre tesori più piccoli ma altrettanto preziosi. Mentre guardate in giro, noterete che i dipinti in questa stanza tendono a temi devozionali e riflessivi. Una delle opere più straordinarie è la Sacra Famiglia di Andrea del Sarto, un capolavoro di equilibrio e armonia, dove la morbidezza delle figure e la palette di colori tenui creano un'atmosfera di dolce devozione. Del Sarto era noto per la sua capacità di fondere la grandezza della composizione dell'Alto Rinascimento con una tenerezza quasi delicata, rendendo le sue opere profondamente commoventi. Un'altra opera importante qui è la Madonna con Bambino e Santi di Fra Bartolomeo. Fra Bartolomeo, un frate domenicano, fu fortemente influenzato dagli insegnamenti religiosi di Savonarola, e i suoi dipinti riflettono una profonda intensità spirituale. Notate come le figure appaiano quasi scultoree nella loro forma, i loro gesti solenni, le espressioni serene ma piene di emozione. Il gioco di luci e ombre conferisce alla scena una qualità meditativa, invitando gli spettatori a fermarsi e riflettere. Ora, seguitemi mentre entriamo in uno degli spazi più sacri e unici del palazzo, la Cappella delle Reliquie. Questa intima cappella fu progettata per ospitare una delle collezioni più preziose della famiglia Medici, le loro reliquie religiose. I Medici non erano solo mecenati delle arti e governanti di Firenze, ma anche profondamente coinvolti nel potere spirituale e politico della Chiesa. Possedere reliquie, frammenti delle ossa dei santi, pezzi della vera croce e altri artefatti sacri, era un segno di favore divino e legittimità. Appena entrate, noterete come l'atmosfera cambi. Il legno scuro dei reliquiari contrasta con gli abbellimenti dorati, creando un senso di solenne riverenza. Lo spazio è scarsamente illuminato, aumentando l'aura mistica degli oggetti esposti. Queste reliquie non erano solo artefatti religiosi, erano simboli di potere, collegando i Medici al divino e rinforzando il loro status di governanti benedetti da Dio. Guardate verso gli affreschi del soffitto, sebbene più piccoli rispetto a quelli delle grandi stanze, sono altrettanto impressionanti. I dipinti raffigurano angeli e santi in adorazione, le loro forme eteree che fluttuano sopra, enfatizzando il significato spirituale di questo spazio. Questa cappella, sebbene spesso trascurata, è uno degli angoli più personali del Palazzo Pitti, un promemoria che, oltre alle esposizioni di ricchezza e mecenatismo artistico, i Medici si vedevano come custodi della fede e della tradizione. Ora, procediamo verso una delle stanze più incantevoli del Palazzo Pitti, la Sala della Musica. Appena entriamo, prendetevi un momento per lasciare che i vostri occhi si adattino alla grandezza dello spazio. Questa stanza fu progettata non solo come una galleria, ma come un vero e proprio tempio della musica, una forma d'arte profondamente apprezzata dai medici e successivamente dai governanti Lorraine. Era qui che la musica riempiva l'aria, accompagnando eventi di corte sontuosi, riunioni intime e persino incontri diplomatici dove le melodie parlavano tanto quanto le parole. La prima cosa che noterete è la struttura architettonica elegante della stanza. Le imponenti colonne corinzie che incorniciano lo spazio le conferiscono un senso di armonia e equilibrio, proprio come un pezzo di musica perfettamente composto. Queste colonne, adornate da intagli intricati, sono state progettate per elevare l'acustica della stanza, garantendo che ogni nota suonata tra queste mura risuonasse in modo splendido. La scelta del marmo, fresco, lucido e luminoso, raggiunge all'atmosfera raffinata, sottolineando il prestigio di coloro che un tempo si riunivano qui. Ora, rivolgete la vostra attenzione alla collezione di strumenti musicali esposti in tutta la stanza. Tra di essi, troverete pezzi rari ed eccellenti provenienti dalle corti dei Medici e dei Lorena. Uno dei punti salienti è il clavicembalo del XVII secolo, uno strumento che era centrale nella musica barocca. Guardate da vicino il suo coperchio decorato con cura, questi strumenti non solo venivano suonati, ma erano anche considerati opere d'arte a sé stanti. Il delicato lavoro di intarsio, spesso raffigurante motivi floreali o scene mitologiche, riflette la stessa attenzione alla bellezza che permea ogni aspetto del palazzo. Un altro pezzo straordinario nella stanza è il violino Stradivari, uno dei più pregiati mai realizzati. Gli strumenti di Antonio Stradivari erano rinomati per la loro qualità sonora senza pari, e possederne uno era un segno di prestigio. Immaginate i grandi concerti che devono aver avuto luogo qui, con la musica che riempiva i corridoi, eseguita da alcuni dei musicisti più talentuosi dell'epoca. Mentre vi spostate nella stanza, prendetevi un momento per apprezzare le statue che adornano lo spazio. Queste sculture, molte delle quali ispirate all'antichità greca e romana, servono a uno scopo doppio: arricchiscono l'armonia visiva della stanza e simboleggiano anche la profonda connessione tra la musica e il divino. Notate la statua di Apollo, il dio greco della musica e delle arti. La sua espressione composta e la postura elegante ci ricordano che la musica non era solo intrattenimento per la corte, ma una forma d'arte che si credeva elevasse l'anima. Nelle vicinanze, troverete figure delle muse, le antiche ispirazioni per la poesia e la musica. Queste sculture rinforzano l'idea che la musica fosse vista come un ponte tra la bellezza terrena e la perfezione divina. La disposizione di queste statue, accuratamente disposte per completare la simmetria della stanza, crea un ritmo a sé stante, riflettendo la natura strutturata e fluida della musica. Immaginate questo spazio secoli fa e nobili ospiti seduti su poltrone dorate, il riflesso della luce delle candele sugli strumenti lucidi, e l'eco di un violino o di un clavicembalo che riempie l'aria. La sala della musica non era solo una stanza, ma un'esperienza, un luogo dove la musica e la magnificenza si intrecciavano per creare qualcosa di veramente magico. Date un'ultima occhiata a questo spazio straordinario, lasciate che i suoni immaginati rimangano nella vostra mente, e quando sarete pronti, proseguiremo il nostro viaggio più a fondo nel palazzo. Ora, entriamo nella Galleria del Poccetti, un lungo ed elegante corridoio che serve da transizione tra le diverse sezioni del Palazzo Pitti. A differenza delle grandi stanze che abbiamo esplorato finora, questa galleria ha un carattere più intimo, ma riccamente decorato, prendendo il nome da Bernardino Poccetti, il talentuoso pittore tardo-rinascimentale responsabile di gran parte del lavoro di affresco in questo spazio. Mentre camminate, prendetevi un momento per ammirare gli affreschi del soffitto, una squisita mostra della maestria di Poccetti nel raccontare storie attraverso l'arte. Questi affreschi non sono solo decorativi e narrano momenti importanti della storia fiorentina, della mitologia classica e delle virtù celebrate dalla corte dei Medici. La delicata palette di colori, ricca di ocra morbidi, toni caldi della terra e azzurri celestiali, conferisce allo spazio una qualità raffinata, quasi eterea. Lo stile di Poccetti è caratterizzato da figure aggraziate, dettagli intricati e una sofisticata interazione di luci e ombre, rendendo questa galleria un gioiello nascosto all'interno del palazzo. Ora, guardate le pareti, dove una serie di dipinti in ornate cornici dorate completa gli affreschi sopra. A differenza delle grandiose scene mitologiche delle stanze più grandi, i dipinti qui tendono verso uno stile più intimo, devozionale e narrativo. Troverete opere di Francesco Furini, Cristofano Allori e altri maestri barocchi, la cui abilità nel rappresentare l'emozione umana è evidente nella dolcezza delle loro figure e nella profondità dell'espressione sui volti dei soggetti. Tra i pezzi più sorprendenti della galleria c'è il Giuditta con la testa di Oloferne di Cristofano Allori. Quest'opera potente cattura il momento subito dopo che la biblica eroina Giuditta abbia decapitato il generale Assiro Oloferne, un tema popolare nell'arte fiorentina per il suo mix di bellezza e brutalità. Ciò che rende particolarmente affascinante questo dipinto è che Allori si dice abbia usato la sua ex amante come modella per Giuditta e se stesso per la testa decapitata, trasformando la storia biblica in una profonda allegoria personale di amore e vendetta. Prendetevi un momento per ammirare le sculture che fiancheggiano la stanza, e molte di esse sono figure allegoriche che rappresentano le virtù della saggezza, della forza e della resilienza. Queste statue sono state posizionate con cura per arricchire il significato simbolico della stanza, rinforzando i temi della lotta, dell'illuminazione e del trionfo sulle avversità. Ogni dettaglio di questa stanza, dai dipinti e dalle statue agli affreschi del soffitto, è stato progettato per raccontare una storia di sfida, conoscenza e la ricerca di qualcosa di più grande di se stessi. È una stanza pensata per ispirare, proprio come Prometeo stesso, ricordandoci che l'arte, come il fuoco, ha il potere di illuminare e trasformare il mondo. Proseguendo il nostro viaggio, entriamo nella stanza successiva, dove l'atmosfera cambia, divenendo profondamente intrigante e mitologica. Stiamo per entrare in uno spazio che racconta la storia avventurosa di Ulisse, l'eroe greco noto per la sua saggezza, astuzia e il lungo viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Questa stanza porta il suo nome e, guardandovi intorno, vedrete le pareti adornate con dipinti che narrano diversi capitoli dell'incredibile storia di Ulisse. Iniziate guardando verso l'alto, agli affreschi sul soffitto, questi sono stati dipinti da Giovanni da San Giovanni e catturano gli episodi drammatici dell'Odissea di Omero. La scena più suggestiva mostra Ulisse legato all'albero maestro della sua nave per resistere al canto delle sirene, le creature mitologiche le cui voci incantevoli conducevano i marinai alla loro rovina. Potete quasi percepire la tensione nell'aria mentre gli uomini di Ulisse remano disperatamente, e lui lotta per liberarsi dall'incantesimo delle sirene. Questo affresco è una rappresentazione magistrale sia delle battaglie fisiche che mentali che Ulisse ha affrontato durante il suo lungo viaggio. Ora, guardate i dipinti sulle pareti. Noterete opere di diversi artisti rinomati, ma forse la più affascinante è l'interpretazione di Pietro da Cortona degli incontri di Ulisse con diverse creature mitologiche e divinità. In una scena, Ulisse viene raffigurato mentre inganna il ciclope Polifemo, la cui figura imponente contrasta con l'astuzia e il coraggio dell'eroe. Queste opere d'arte danno vita all'idea della forza intellettuale che vince sulla forza bruta, un tema che risuonava con i Medici, che apprezzavano sia la saggezza che il potere. Mentre vi trovate tra queste scene di avventura, riflettete su come il viaggio di Ulisse fosse visto come una metafora della condizione umana, una ricerca infinita di conoscenza, casa e identità. I Medici, e successivamente la famiglia Loraine, si vedevano come Ulisse dei giorni moderni, navigando i mari della politica e dell'arte per stabilire la loro eredità. Passiamo ora in uno spazio che si sente piuttosto diverso, ma altrettanto affascinante, la stanza da bagno di Napoleone. Non è una stanza grande, ma ha il suo fascino unico. Questa stanza faceva parte delle stanze private della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte, che fu nominata Granduchessa di Toscana. Era una grande mecenate delle arti e aveva un suo gusto raffinato nell'arredamento, visibile anche nei delicati dettagli qui presenti. Cominciate guardando le pareti, coperte da toni morbidi e sereni, arricchite con bellissimi moldings dorati, creando un'atmosfera di lusso tranquillo. Gli affreschi sul soffitto raffigurano motivi classici, dando alla stanza un'aria più elegante e leggera rispetto agli spazi più grandi del palazzo. I colori pastello morbidi e i delicati tratti di pittura danno l'impressione di un ambiente calmo e intimo, pensato probabilmente per offrire un senso di rilassamento. Una delle caratteristiche più interessanti di questa stanza è la sua lussuosa vasca da bagno in marmo, un elemento raro in qualsiasi casa nobile dell'epoca. La sorella di Napoleone, Elisa, era conosciuta per la sua ossessione per il raffinamento e la pulizia, e questa stanza riflette perfettamente i suoi gusti. La grande vasca freestanding in marmo lucido è collocata quasi al centro della stanza, con vasi decorativi nelle vicinanze, le cui forme e incisioni riflettono lo stile neoclassico tanto amato dai bonapartisti. Un altro dipinto affascinante che troverete in questo spazio è l'allegoria della morte e della fama di Francesco Furini, un quadro intensamente emotivo che esplora la natura effimera della vita e la ricerca dell'immortalità attraverso l'eredità. Il caratteristico tratto morbido di Furini e le espressioni malinconiche rendono questa opera particolarmente inquietante e contemplativa. Proseguendo lungo la galleria, noterete anche una straordinaria collezione di sculture, molte delle quali classiche o ispirate all'antichità. Guardate da vicino i busti degli imperatori romani e delle figure mitologiche, questi furono raccolti dai Medici e poi dalla famiglia Loraine per rafforzare il loro legame con la grandezza del mondo antico. Le superfici di marmo finemente scolpite, I capelli accuratamente resi e le espressioni realistiche mostrano la straordinaria maestria di queste opere. Ora, entriamo nella sala di Prometeo, una stanza che ci trasporta nel mondo della mitologia e della grandezza celestiale. Come suggerisce il nome, questa stanza è dedicata alla figura di Prometeo, il titano della mitologia greca che sfidò gli dei rubando il fuoco e donandolo all'umanità, un simbolo di conoscenza, sfida e creazione. L'affresco sul soffitto, dipinto da Pietro da Cortona, è uno dei più spettacolari del palazzo. Raffigura il castigo di Prometeo, mostrando il titano legato a una roccia mentre un'aquila discende su di lui, una punizione inflitta da Zeus per la sua sfida. Il movimento dinamico delle figure, le espressioni drammatiche e l'illusione di profondità fanno di questo affresco un capolavoro della pittura barocca del soffitto. Le nuvole vorticosi, i vividi toni celesti e la qualità quasi scultorea dei corpi danno alla scena un senso di energia travolgente, come se i cieli stessi fossero in subbuglio. La scelta di Prometeo come figura centrale di questa stanza non fu casuale. Per i Medici, egli era un simbolo potente, un ribelle intellettuale, un portatore di illuminazione, una forza del progresso contro la tirannia. Questa stanza doveva essere più di uno spazio decorativo, era una dichiarazione filosofica, celebrando la saggezza, la creatività artistica e la ricerca della conoscenza. Lungo le pareti, troverete una straordinaria serie di dipinti di Guido Reni e Domenichino, due dei più grandi pittori barocchi del loro tempo. Uno dei pezzi più rilevanti è il Bacchus e Arianna di Guido Reni, un'opera luminosa e onirica che raffigura la storia d'amore tra il dio del vino e la principessa cretese Arianna. Le figure di Reni possiedono un'eleganza quasi divina, e la luce morbida e radiante che avvolge la scena esalta la sua bellezza mitologica. Nelle vicinanze, troverete il San Girolamo nel deserto di Domenichino, un forte contrasto con la visione mitologica idilliaca di Reni. Qui, il santo anziano è raffigurato in profonda contemplazione, il suo corpo segnato dal tempo, gli occhi rivolti verso il cielo mentre prega. I toni tereni, l'illuminazione drammatica e l'intensità emotiva grezza fanno di questo dipinto una delle opere devozionali più potenti della stanza. Prendetevi un momento per ammirare le sculture che fiancheggiano la stanza, e molte di esse sono figure allegoriche che rappresentano le virtù della saggezza, della forza e della resilienza. Queste statue sono state posizionate con cura per arricchire il significato simbolico della stanza, rinforzando i temi della lotta, dell'illuminazione e del trionfo sulle avversità. Ogni dettaglio di questa stanza, dai dipinti e dalle statue agli affreschi del soffitto, è stato progettato per raccontare una storia di sfida, conoscenza e la ricerca di qualcosa di più grande di se stessi. È una stanza pensata per ispirare, proprio come Prometeo stesso, ricordandoci che l'arte, come il fuoco, ha il potere di illuminare e trasformare il mondo. Proseguendo il nostro viaggio, entriamo nella stanza successiva, dove l'atmosfera cambia, divenendo profondamente intrigante e mitologica. Stiamo per entrare in uno spazio che racconta la storia avventurosa di Ulisse, l'eroe greco noto per la sua saggezza, astuzia e il lungo viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Questa stanza porta il suo nome e, guardandovi intorno, vedrete le pareti adornate con dipinti che narrano diversi capitoli dell'incredibile storia di Ulisse. Iniziate guardando verso l'alto, agli affreschi sul soffitto, questi sono stati dipinti da Giovanni da San Giovanni e catturano gli episodi drammatici dell'Odissea di Omero. La scena più suggestiva mostra Ulisse legato all'albero maestro della sua nave per resistere al canto delle sirene, le creature mitologiche le cui voci incantevoli conducevano i marinai alla loro rovina. Potete quasi percepire la tensione nell'aria mentre gli uomini di Ulisse remano disperatamente, e lui lotta per liberarsi dall'incantesimo delle sirene. Questo affresco è una rappresentazione magistrale sia delle battaglie fisiche che mentali che Ulisse ha affrontato durante il suo lungo viaggio. Ora, guardate i dipinti sulle pareti. Noterete opere di diversi artisti rinomati, ma forse la più affascinante è l'interpretazione di Pietro da Cortona degli incontri di Ulisse con diverse creature mitologiche e divinità. In una scena, Ulisse viene raffigurato mentre inganna il ciclope Polifemo, la cui figura imponente contrasta con l'astuzia e il coraggio dell'eroe. Queste opere d'arte danno vita all'idea della forza intellettuale che vince sulla forza bruta, un tema che risuonava con i Medici, che apprezzavano sia la saggezza che il potere. Mentre vi trovate tra queste scene di avventura, riflettete su come il viaggio di Ulisse fosse visto come una metafora della condizione umana, una ricerca infinita di conoscenza, casa e identità. I Medici, e successivamente la famiglia Loraine, si vedevano come Ulisse dei giorni moderni, navigando i mari della politica e dell'arte per stabilire la loro eredità. Passiamo ora in uno spazio che si sente piuttosto diverso, ma altrettanto affascinante, la stanza da bagno di Napoleone. Non è una stanza grande, ma ha il suo fascino unico. Questa stanza faceva parte delle stanze private della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte, che fu nominata Granduchessa di Toscana. Era una grande mecenate delle arti e aveva un suo gusto raffinato nell'arredamento, visibile anche nei delicati dettagli qui presenti. Cominciate guardando le pareti, coperte da toni morbidi e sereni, arricchite con bellissimi moldings dorati, creando un'atmosfera di lusso tranquillo. Gli affreschi sul soffitto raffigurano motivi classici, dando alla stanza un'aria più elegante e leggera rispetto agli spazi più grandi del palazzo. I colori pastello morbidi e i delicati tratti di pittura danno l'impressione di un ambiente calmo e intimo, pensato probabilmente per offrire un senso di rilassamento. Una delle caratteristiche più interessanti di questa stanza è la sua lussuosa vasca da bagno in marmo, un elemento raro in qualsiasi casa nobile dell'epoca. La sorella di Napoleone, Elisa, era conosciuta per la sua ossessione per il raffinamento e la pulizia, e questa stanza riflette perfettamente i suoi gusti. La grande vasca freestanding in marmo lucido è collocata quasi al centro della stanza, con vasi decorativi nelle vicinanze, le cui forme e incisioni riflettono lo stile neoclassico tanto amato dai bonapartisti. Se guardate attentamente, noterete anche una collezione di oggetti in porcellana finemente decorati disposti in tutta la stanza, un altro segno dell'amore di Elisa per il lusso raffinato. Questi oggetti erano probabilmente utilizzati per profumi, oli e altri prodotti di bellezza, che facevano parte integrante della sua routine quotidiana. Questa stanza, nonostante le sue dimensioni intime, emana un senso di potere discreto. Era uno spazio pensato sia per la riflessione personale che per la coltivazione della bellezza, in perfetta armonia con i gusti raffinati della famiglia Bonaparte. Mentre terminiamo l'esplorazione di questa affascinante stanza, lasciate che la vostra mente vada verso un'epoca in cui le famiglie reali e imperiali cercavano non solo la grandiosità nei loro spazi pubblici, ma anche la tranquillità nei loro spazi privati. Quando sarete pronti, proseguiremo nell'esplorare le meraviglie di questo magnifico palazzo. Entrando in questa stanza, immergetevi nell'atmosfera che vi circonda, un viaggio immersivo nel mito di Giove, il re degli dei. Qui, la storia della sua infanzia e della sua ascesa al potere prende vita attraverso affreschi squisiti e opere d'arte drammatiche che vi trasporteranno indietro nel tempo. Questa stanza è dedicata al viaggio educativo di Giove, che cresce da infante nascosto dall'ira del padre Saturno, fino a diventare la potente divinità che regnerà sui cieli. L'affresco sul soffitto, dipinto da Giovanni da San Giovanni, è uno dei momenti salienti di questa stanza. Illustra una scena tenera e divina, il Giove bambino, accudito dalle ninfe. Queste creature celestiali, con le loro vesti fluide e aureole dorate, sono viste mentre nutrono l'infante Dio. Potete quasi percepire la dolcezza della scena, come se queste figure si muovessero delicatamente nell'aria in una danza pacifica. Il modo in cui la luce gioca sulle figure crea una qualità onirica, quasi come se gli dei stessi vegliassero su di voi. La composizione dà l'impressione di movimento e vita, facendo sembrare l'affresco come se si stesse svolgendo proprio davanti ai vostri occhi. Mentre vi spostate nella stanza, guardate verso le pareti, dove altri dipinti offrono vivide rappresentazioni dell'ascesa al potere di Giove. Vedrete la drammatica interpretazione di Giovanni Stradano del momento in cui Giove sconfigge il padre Saturno e libera i suoi fratelli dalla sua presa. I forti contrasti tra luce e ombra nel lavoro di Stradano creano un'esperienza visiva intensa, catturando il potere e la tensione del mito. Notate come la figura di Saturno sembri ritirarsi in sconfitta, mentre Giove rimane saldo nella sua vittoria. La grandezza delle figure, combinata con il movimento della scena, fa sembrare che stiate assistendo a un momento di giustizia divina. Altri dipinti in questa stanza mostrano le varie avventure e prove che Giove ha dovuto affrontare mentre ascendeva alla divinità. Dalla sua battaglia contro i titani alla sua definitiva vittoria sul caos e sul disordine, queste opere celebrano l'autorità divina che Giove sarebbe venuto a incarnare. La famiglia Medici, che commissionò queste opere, probabilmente vedeva in Giove un riflesso del proprio governo, uno che cercava di portare ordine e armonia in un mondo a volte caotico. Ora, continuiamo il nostro viaggio e dirigiamoci verso la stanza successiva, la sala della stufa. Potreste notare il cambiamento nell'atmosfera qui, mentre lasciamo il mondo mitologico alle spalle e entriamo in uno spazio più intimo e accogliente. Questa stanza fu progettata con uno scopo molto diverso, ma porta comunque la stessa grandiosità che caratterizza gran parte del palazzo. Entrando, la prima cosa che potreste notare è la sensazione di calore e accoglienza che pervade la stanza. La sala della stufa, o stanza della stufa, veniva originariamente utilizzata come una sorta di rifugio privato. Il nome deriva dalla grande stufa che un tempo si trovava al centro della stanza, fornendo calore e comfort, un tanto necessario sollievo durante i mesi più freddi. Il design della stanza è più morbido, più domestico, ma ancora intriso del fascino inconfondibile dello stile Meiji. Guarda le pareti e nota gli arazzi e gli affreschi che decorano lo spazio. Gli affreschi, dipinti da Giovanni da San Giovanni e anche responsabile del soffitto della stanza precedente, raffigurano scene di vita pastorale, evocando una sensazione di pace e tranquillità. C'è una morbidezza nella tavolozza dei colori in questa stanza, verdi delicati, blu tenui e gialli caldi, che crea un'atmosfera accogliente, ma ancora piena di grandezza artistica. Gli affreschi catturano momenti della campagna, con pastori, pastorelle e scene rustiche del mondo naturale, collegando questa stanza agli aspetti più sereni della vita, lontano dal dramma cortigiano di altre parti del palazzo. Guarda da vicino i piccoli, intimi dettagli degli affreschi. Vedrai uccelli appollaiati sui rami degli alberi, fiori che sbocciano sullo sfondo e le delicate ondulazioni dell'acqua che scorre nelle scene pastorali. La sensazione di natura, vita ed elementi è presente in ogni pennellata. Queste opere sono state create per evocare un senso di armonia con la terra, un rifugio dalle tensioni politiche e sociali dell'epoca. La stanza stessa, pur progettata per il comfort, è anche uno spazio ricco di tocchi eleganti. Nota i mobili, che includono chaise longue ornate e delicate poltrone, pezzi che sono tanto funzionali quanto belli, scelti con cura per adattarsi all'atmosfera di calore e intimità della stanza. Il lavoro di stucco sul soffitto è un perfetto esempio dello stile lussuoso ma sobrio che permea gran parte del palazzo. Ora, proseguiremo il nostro viaggio nella Sala dell'Iliade, un'altra stanza dove arte e letteratura si intrecciano. Entrando in questa stanza, sei nuovamente trasportato nel regno della mitologia greca, ma questa volta è la grande epica dell'Iliade, uno dei testi fondamentali della letteratura occidentale. La decorazione della stanza si ispira ai temi eroici e alle battaglie drammatiche descritte nel poema di Omero, e noterai che l'atmosfera qui è carica di energia e movimento. Guarda il soffitto, dove troverai affreschi che raffigurano scene dall'Iliade. Una delle immagini più sorprendenti è l'ira di Achille, un momento di intensa passione e dolore nell'epopea quando Achille si ritira dalla battaglia, rifiutandosi di combattere dopo che il suo amato amico Patroclo è stato ucciso. Questo affresco, dipinto da Giovanni da San Giovanni, cattura la profondità del dolore e della rabbia di Achille con grande drammaticità. Puoi sentire l'emozione nel dipinto, il modo in cui le figure sembrano pulsare di vita e tensione. Lungo le pareti, i dipinti continuano la narrazione dell'Iliade. Vedrai scene di grandi battaglie, con guerrieri bloccati in feroce combattimento, dei dèi che intervengono nella mischia, e la guerra di Troia che si svolge in tutta la sua brutale complessità. La tavolozza di colori qui è più ricca, con rossi, blu profondi e oro, che evocano la ferocia e la gloria della guerra. La violenza e la tragedia dell'epopea sono palpabili, ma c'è anche un'indiscutibile sensazione di eroismo nei volti dei guerrieri, i cui corpi sono raffigurati in pose potenti e drammatiche. Mentre ti trovi tra queste scene eroiche, considera come questi dipinti non fossero solo una celebrazione della Grecia antica, ma anche un modo per rafforzare i valori della famiglia Medici, coraggio, lealtà e onore. Proprio come gli eroi dell'Iliade combattevano per gloria e onore, i Medici cercavano di lasciare il proprio legato attraverso l'arte, la politica e la cultura. La Sala dell'Iliade è un omaggio appropriato al mondo antico e alle sue storie senza tempo, e mentre assorbi le potenti scene intorno a te, lasciati trasportare dai racconti epici di dei ed eroi. Entrando nella Sala di Saturno, noterai immediatamente la potente e dominante presenza di questa stanza. Il grande affresco sul soffitto, creato da Giovanni da San Giovanni, domina lo spazio con la sua dinamica rappresentazione di Saturno, il dio romano del tempo e dell'agricoltura. Saturno, spesso associato sia alla creazione che alla distruzione, è mostrato in una postura drammatica, con le braccia distese mentre guida il flusso del tempo. L'affresco è ricco di immagini celesti, e le figure circostanti rappresentano le forze naturali che comanda, dalla fertilità della terra al passaggio delle stagioni. Guardandoti intorno, le pareti della stanza sono adornate con altri dipinti, ognuno dei quali illustra gli aspetti del regno di Saturno e il suo ruolo complesso nella mitologia. Il tono complessivo è di grandezza e malinconia, simboleggiando l'equilibrio tra creazione e decadimento. I dipinti evocano l'età dell'oro, quando Saturno regnava su un'epoca di pace e prosperità, ma accennano anche al lato oscuro della sua storia, la caduta del suo regno e il rovesciamento dei suoi figli, in particolare Giove. Ogni pezzo in questa stanza è realizzato con cura per riflettere la natura duale del mito di Saturno. La tavolozza dei colori è ricca di toni terrosi, verdi intensi, marroni e oro, che aggiungono alla sensazione di abbondanza e decadimento. Un dipinto particolarmente notevole raffigura la sconfitta di Saturno, un momento simbolico quando perde il suo potere a favore del figlio, Giove. La battaglia tra padre e figlio è rappresentata con un forte contrasto tra luce e ombra, creando una tensione drammatica che riempie la stanza. Mentre osservi i dettagli, è chiaro che questo spazio è stato progettato per evocare una riflessione sulla natura ciclica del tempo, come anche i più potenti sovrani alla fine cadano, e come il tempo stesso sia sia creatore che distruttore. Ora, proseguiamo verso la sala di Giove, una stanza dedicata al Dio più potente, il sovrano dell'Olimpo, Giove. Entrando in questa stanza, puoi percepire la grandezza e l'importanza che circondano la figura di Giove. Questa stanza, a differenza di quella di Saturno, è pervasa da un senso di potenza divina e maestà celeste. L'affresco del soffitto della sala di Giove mostra Giove in tutta la sua gloria. Qui, lo vedi brandire il suo fulmine, simbolo del suo dominio sui cieli. La postura potente di Giove è accompagnata da altri dei e figure mitologiche, tutti irradianti un'aura di forza divina. L'affresco dà l'impressione del potere immenso di Giove, non solo sui cieli, ma sulle forze stesse della natura. La sua presenza riempie la stanza, rinforzando l'idea che sia l'autorità suprema nel cosmo. Lungo le pareti, ci sono numerosi dipinti, ognuno dei quali illustra vari episodi dal regno di Giove. Una delle scene più sorprendenti è quella che raffigura la relazione tra Giove e Giunone, sua moglie e regina degli dei. Il loro matrimonio spesso turbolento, fatto sia di amore che di conflitto, è rappresentato in una scena squisita e drammatica di interazione divina. La forza delle loro emozioni è catturata attraverso espressioni intense, colori vivaci e composizioni dinamiche, rendendo questo dipinto un punto focale emotivo nella stanza. Altri lavori in questa stanza raffigurano il ruolo di Giove nella caduta di suo padre, Saturno, e la sua leadership nella battaglia contro i Titani. Mentre ti muovi nello spazio, nota come le figure in queste scene siano spesso più grandi della vita, con posture esagerate e espressioni facciali intense. Il pennello e la composizione esaltano il senso di movimento e potere, creando un'atmosfera complessiva di comando divino. In questa stanza, la sensazione di divinità è pervasiva, ogni dipinto, affresco e scultura serve a amplificare il mito dell'autorità suprema di Giove. Questo spazio è stato progettato per suscitare stupore e ispirare, rafforzando l'idea di Giove come sovrano incontrastato dei cieli, mentre offre anche una riflessione sulle sue complesse relazioni e le lotte di potere che definiscono sia i regni mortali che divini. Entrando nella sala di Marte e Apollo, sei immediatamente immerso nell'aura potente di due dei tra i più importanti della mitologia greca e romana, e Marte, dio della guerra, e Apollo, dio del sole, della musica e delle arti. Questa stanza è una vera e propria festa visiva, con affreschi e dipinti del magistrale Agnolo Bronzino, una figura di spicco del movimento manierista in Italia. Lo stile di Bronzino è evidente in ogni angolo di questa stanza, in particolare nell'affresco del soffitto, dove cattura magistralmente l'energia e le nature contrastanti di Marte e Apollo. L'affresco ritrae questi due dei impegnati in una battaglia allegorica, uno simbolo di distruzione e l'altro di creazione. Marte, con i suoi tratti affilati e la presenza imponente, sta in armatura completa, il corpo reso in una forma muscolosa e audace. La sua postura è feroce, emanando l'intensità e l'aggressività della guerra. Puoi quasi percepire la forza della sua figura mentre il pennello dettagliato di Bronzino enfatizza la tensione nella sua posa. Marte tiene la spada e lo scudo, pronto per la battaglia, e la sua armatura brilla con sfumature di rosso, oro e argento, catturando il calore e la ferocia associati alla guerra. L'attenzione ai dettagli dell'artista è stupefacente, ogni curva della sua armatura e ogni muscolo è rappresentato con tale precisione che Marte sembra emergere dal soffitto, quasi vivo nella sua furia. In netto contrasto, Apollo è dipinto con una presenza serena ma altrettanto affascinante. Il dio del sole e delle arti è mostrato in una posa rilassata, quasi eterea, stando eretto e regale con una lira in mano. La sua postura è calma e graziosa, riflettendo l'armonia e l'ordine che Apollo rappresenta. La maestria di Bronzino nel colore è in piena mostra qui, il corpo di Apollo brilla con una tavolozza morbida e quasi luminosa, con delicati toni di oro, azzurro chiaro e bianco che evocano un senso di purezza e luce. I contrasti tra Apollo e Marte non sono solo nella loro forma fisica ma anche nel loro significato simbolico. Mentre Marte rappresenta violenza, caos e distruzione, Apollo incarna la bellezza, la ragione e la pace. I due dei sembrano occupare lo stesso spazio ma abitare regni diversi. La figura aggressiva e protesa in avanti di Marte contrasta nettamente con la postura composta e reclinata di Apollo. Questa dinamica non solo evidenzia le loro caratteristiche opposte ma porta anche una quasi armonia tesa nell'affresco. Sembra che questi dei siano bloccati in un confronto cosmico, ciascuno rappresentante forze fondamentali che plasmano l'universo, guerra e pace, distruzione e creazione, caos e ordine. Una delle straordinarie qualità di Bronzino come artista è la sua capacità di rendere il corpo umano con precisione ed eleganza. Ogni muscolo e vena è accuratamente realizzato, dando a Marte e Apollo una qualità realistica, facendoli sembrare tangibili, quasi come se potessero scendere dal soffitto e entrare nella stanza. I dettagli fini delle loro figure, Le loro forme perfettamente proporzionate e la resa impeccabile della luce sui loro corpi dimostrano la virtuosità tecnica di Bronzino. I colori nell'affresco sono un'altra delle caratteristiche distintive di Bronzino. I toni profondi e ricchi dell'armatura di Marte, il Borgogna, Chemisi e Oro, sono bilanciati dai toni più morbidi e chiari che circondano Apollo. L'uso del colore da parte di Bronzino non solo definisce i personaggi ma infonde la stanza con un senso di drammaticità. I colori più scuri e intensi che circondano Marte accentuano il senso di tensione, mentre la palette più luminosa e calma intorno ad Apollo evoca un senso di tranquillità e serenità divina. Oltre alle figure di Marte e Apollo, Bronzino popola l'affresco con altre figure mitologiche, soldati armati di spada e esseri celesti, creando una scena che sembra viva di energia. Il movimento nell'affresco è palpabile, con linee vorticose e drappi fluttuanti che aggiungono un senso di dinamicità alla scena. L'uso della prospettiva e dello spazio è astuto, attirando lo sguardo dello spettatore verso l'apice dell'affresco del soffitto, facendo sembrare che gli dei incombano su di te in tutta la loro grandezza. I temi mitologici continuano sulle pareti della stanza, dove l'arte di Bronzino assume una forma diversa nei numerosi piccoli dipinti che ti circondano. Una di queste opere è Apollo e Marsia, un famoso racconto mitologico riguardante il satiro Marsia, che sfida Apollo in una gara musicale. Marsia, credendo ingenuamente di poter superare Apollo, finisce per essere punito per la sua ibris, con Apollo che lo scuoia vivo. Questo racconto delle conseguenze dell'arroganza è rappresentato in modo vivace e quasi inquietante. Le figure sono dipinte con l'eleganza caratteristica di Bronzino, ma c'è un sottofondo gelido nella scena, l'espressione di dolore di Marsia contrasta nettamente con il distacco sereno ma freddo di Apollo. Il contrasto intenso tra questi due personaggi amplifica la natura tragica del mito. In tutta la stanza, il lavoro di Bronzino offre non solo bellezza estetica, ma anche riflessioni più profonde sulla natura degli dei stessi. Il focus dell'artista sul contrasto tra Marte e Apollo, guerra e pace, violenza e bellezza, riflette la natura complessa e spesso contraddittoria dell'esperienza umana, che gli dei in questi miti personificano. In ogni angolo di questa stanza, il genio di Bronzino come pittore risplende. Il suo uso dello spazio, della luce, del colore e della forma crea un'atmosfera che è al contempo grandiosa e intima. Mentre osservi queste magnifiche opere, puoi percepire la tensione tra gli dei, le storie che rappresentano e il potere dell'arte di dar loro vita in modo così coinvolgente e senza tempo. Proseguendo nel nostro viaggio attraverso la Galleria Palatina, entriamo nella Sala di Venere, una stanza che celebra la bellezza, l'amore e l'eterna allure di Venere, la dea romana dell'amore e della bellezza. La stanza è un esempio perfetto dell'opulenza rinascimentale, con ogni dettaglio, dal soffitto alle pareti, permeato di simbolismo ricco e arte squisita. Il pezzo centrale di questa stanza è un affresco straordinario di Giovanni da San Giovanni, che ritrae la divina Venere stessa, circondata da figure della mitologia classica. Nell'affresco, Venere è mostrata in una posa graziosa, radiante e serena, circondata da cherubini giocosi e altre divinità mitologiche. L'uso del colore è impressionante, morbidi rosa, azzurri e dorati creano un'atmosfera di calore ed eleganza. Venere, spesso associata all'amore, alla fertilità e alla bellezza, è rappresentata come l'epitome della femminilità divina. Ella guarda verso il basso, con una postura elegante e invitante, emanando un senso quasi tangibile di grazia e fascino. Le figure che la circondano, inclusi i cherubini amorosi e i simboli dell'amore, accentuano i temi della stanza di armonia e bellezza. Lungo le pareti della stanza, altre opere ampliano il legame di Venere con il mondo naturale. I dipinti, creati da vari artisti rinomati del periodo, raffigurano giardini lussureggianti, fiori e altri simboli della fertilità e dell'influenza della dea. L'intera stanza parla dell'ideale rinascimentale del divino, celebrando non solo la bellezza della forma umana, ma anche l'armonia tra l'umanità e la natura. Passando alla Sala delle Nicchie, il tono della stanza cambia sottilmente. La Sala delle Nicchie è così chiamata per le nicchie decorative inserite nelle pareti, che ospitano una serie di bellissime sculture, ognuna rappresentante figure della mitologia e della storia classica. Queste nicchie creano un elegante ritmo lungo le pareti, invitandoti a fermarti e ad apprezzare le fine sculture esposte al loro interno. I dipinti in questa stanza amplificano ulteriormente il senso di narrazione mitologica. Affreschi ricchi e barocchi coprono il soffitto, raffigurando scene dalla mitologia classica, e completano le sculture sottostanti. Gli affreschi del soffitto, attribuiti a Giovanni da San Giovanni, sono pieni di colori vivaci e raffigurano rappresentazioni allegoriche delle virtù e dei tratti associati agli dei e alle dee. Una scena particolarmente impressionante mostra gli dei a un banchetto celestiale, circondati da nuvole eteree e drappi fluttuanti. I colori utilizzati qui, i blu audaci, bianchi morbidi e toni dorati, creano un'atmosfera da sogno, immergendoti in un mondo dove dei immortali esistono in armonia. Camminando attraverso la sala delle nicchie, incontrerai anche ritratti di figure notevoli, inclusi membri della famiglia Medici, il cui patrocinio ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questi grandiosi spazi. Queste opere, sebbene più ancorate alla realtà, condividono comunque lo stesso senso di grandezza ed eleganza che pervade l'intera galleria. Infine, raggiungiamo il Salone Verde, che offre un cambiamento rinfrescante nell'atmosfera, abbracciando la natura con le sue tonalità verdi lussureggianti e l'ambiente sereno, quasi idilliaco. Il Salone Verde è contraddistinto dalla sua tranquillità, i toni verdi dominanti trasmettono un senso di pace e armonia, evocando la bellezza della natura. Il nome della stanza, Salone Verde, è perfetto, poiché il verde domina la palette cromatica delle pareti, dei soffitti e persino di alcuni mobili, contribuendo a far sentire come se fossi circondato dall'abbraccio calmante della natura. I dipinti sulle pareti del Salone Verde riflettono la connessione tra l'umanità e il mondo naturale. Gli affreschi, dipinti da Giovanni da San Giovanni, evocano temi di amore e fertilità, mescolando scene mitologiche con paesaggi pastorali. Questi affreschi raffigurano figure in armonia con la natura, dei, ninfe e pastori che interagiscono pacificamente con animali e paesaggio. La lussureggiante vegetazione e i fiori brillanti rappresentati qui invitano ad apprezzare la bellezza del mondo naturale mentre si intreccia con il divino. La luce soffusa nel Salone Verde amplifica la calma della stanza, creando uno spazio che sembra quasi meditativo. C'è un senso di spazio e apertura, rendendolo un luogo ideale per la contemplazione. Mentre osservi i dettagli intricati degli affreschi e il senso di leggerezza della stanza, puoi quasi sentire l'influenza della bellezza della natura che si insinua nel tessuto stesso dello spazio. Il Salone Verde ci ricorda gli ideali rinascimentali di armonia tra l'umanità, la natura e il divino. Insieme, queste tre stanze, Sala di Venere, Sala delle Nicchie e Salone Verde, si completano a vicenda in modo splendido. Ci guidano attraverso diversi aspetti della mitologia classica, della bellezza umana e del mondo naturale, mescolando la grandezza mitologica con gli ideali rinascimentali. Ogni stanza offre una narrazione unica, invitandoti a fermarti e riflettere sulle connessioni tra arte, natura e divinità che definiscono questa straordinaria collezione di opere d'arte. Grazie per averci accompagnato in questo affascinante viaggio attraverso la Galleria Palatina. Speriamo che tu abbia apprezzato l'esplorazione delle straordinarie opere d'arte, sculture e affreschi che raccontano le storie di dei, dee e della grande famiglia Meiji. Ogni stanza di questa magnifica galleria offre uno spunto sulla genialità creativa degli artisti rinascimentali, così come sull'immenso patrimonio culturale di Firenze. Ti ringraziamo per aver prenotato questo tour con EUTours, e speriamo che abbia approfondito la tua apprezzamento per la bellezza e la storia che questo incredibile palazzo custodisce. Ma la tua esplorazione non finisce qui. La Galleria Palatina è solo una parte del grandioso Palazzo Pitti, e c'è molto altro da scoprire. Sentiti libero di continuare la tua esperienza esplorando gli altri audioguide disponibili. Puoi immergerti nel mondo dell'arte moderna, intraprendere un viaggio attraverso le collezioni di moda e costumi, o scoprire i tesori straordinari custoditi nel tesoro dei Granduchi. Ciascuna di queste sezioni offre approfondimenti unici su diversi aspetti del ricco patrimonio culturale di Firenze. Grazie ancora per aver partecipato al tour di oggi, e speriamo che continuerai a godere di tutto ciò che il Palazzo Pitti ha da offrire.